quello che dicevamo di percorrere, no? Che dovevate guardarvi un po' voi. Dopo, il capitolo quinto comprende un racconto di chiamata dei discepoli, poi una serie di controversie o di conflitti fra Gesù e le sue, cioè le autorità religiose del suo tempo, una riguarda il perdono dei peccati, l'altra riguarda il fatto che Gesù non ha nessun problema a farsi circondare da persone ritenute pubblici peccatori come i pubblicani, l'altra riguarda il digiuno come pratica religiosa dei farisei e dei discepoli di Giovanni, l'altra riguarda le osservanze, l'osservanza rigorosa del riposo del sabato. Questo è un po' un percorso sommario, no, riassuntivo del capitolo quinto, che partiva, come avrete visto, primi versetti, da un racconto discepolare, di conversione dei discepoli, no? La chiamata, la conversione di Pietro e dei primi seguaci di Gesù insieme con lui. La figura dominante è quella di Pietro, ma dagli altri evangelisti e anche da questo risulta che c'erano altri insieme con lui. Si tratta di suo fratello Andrea e di due fratelli figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, i primi quattro discepoli di Gesù. Si apriva così questo ciclo, e quello successivo viene subito dopo, si apre parallelamente con un altro brano di vocazione, di chiamata dei discepoli, è quello del capitolo sesto ai versetti 12-16. Quindi abbiamo un nuovo ciclo del Vangelo di Luca che comincia così, come quello precedente, come quello del capitolo quinto, con una chiamata o una conversione, è un racconto di conversione dei primi amici di Gesù. Là erano i primi quattro, qui nel capitolo 16 sono il gruppo dei dodici, di cui si dà nome, cognome e anche in qualche caso il soprannome, cioè un nome programmatico, un nome dovuto a quello che sarebbe stato il suo ruolo poi nella comunità cristiana primitiva. Comincia così dunque l'altro ciclo e poi segue, dopo il racconto del discepolato dei dodici, segue l'altra serie di versetti del capitolo sesto del Vangelo di Luca, che corrisponde a un discorso, una raccolta di detti di Gesù, simile a quello che nel Vangelo di Matteo si chiama il discorso della montagna, ma anche qui è più breve come contenuto e soprattutto è ambientato, invece che su una montagna, è ambientato su una pianura. È comunque sostanzialmente il contenuto, il filone conduttore principale dei detti raccolti dal Vangelo secondo Matteo nel cosiddetto discorso della montagna. La pagina delle beatitudini, che secondo Luca è più breve, è anche formulata diversamente, cioè invece che nove frasi con con la parola beati all'inizio, qui si trovano quattro frasi con la parola beati all'inizio e quattro frasi con la parola guai, cioè l'opposto di beati all'inizio, quindi sono come due facce della stessa medaglia, quattro volte, quattro frasi, invece che nove come nel Vangelo di Matteo, però corrispondono alla metà, almeno, delle frasi del discorso della montagna, delle beatitudini secondo Matteo, solo che sono formulate con insistenza, come se l'Evangelo secondo Luca ne avesse conosciute solo quattro, e prima le presenta per un verso e poi le ribadisce per quell'altro, cioè prima sotto forma di beati voi e poi sotto la forma di guai a voi, che no, è una specie di raddoppiamento, insistenza sulla stessa proclamazione fondamentale della predicazione di Gesù, che viene chiamata solitamente con questo termine beatitudini, che sono gli slogans, sono dei proclami o delle parole d'ordine concentrate su alcune caratteristiche della conversione a Gesù. Infatti la raccolta di queste frasi chiamate beatitudini o guai, per un verso e per l'altro, cominciano con questo versetto che indica come destinatari i suoi discepoli. Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva loro. Dunque, le frasi delle beatitudini e, rovesciando la frittata, dei guai, sono, secondo Luca, degli slogans, delle parole d'ordine, dei discepoli, cioè delle persone da cui si riconoscono le persone che si sono incontrate con Gesù e che si sono imbarcate con lui, come i dodici di cui si parlava prima, come i quattro della pesca strana o miracolosa o della prima chiamata. E sono dunque parole d'ordine per il discepolato, per il cristianesimo. Le due versioni differenti, col beati e col guai, delle frasi di Gesù, chiamate le beatitudini, così come ci sono riferite da Luca. Si riferiscono tutte e quattro, sia nel versante del beati voi, sia nel versante del guai a voi, si riferiscono tutte e quattro a scelte di vita fatte seguendo Gesù o ascoltando i suoi insegnamenti. Una è la scelta della povertà, l'altra è la scelta della situazione di povertà, diciamo così, sottolineata ripetutamente, prima beati voi poveri, poi beati voi che avete fame, e poi la terza formulazione, sia come beati sia come guai, si riferisce alla scelta della via della croce, della via della fatica e della difficoltà, della fatica e della difficoltà della fede, beati voi che ora piangete,
avete da affrontare situazioni dolorose per causa mia, e la quarta ribadisce questa stessa cosa, come le prime due si ribadivano l'un l'altra, sottolineando le fatiche, le difficoltà, le opposizioni, le persecuzioni di chi ha fatto la scelta di seguire Gesù. Beati voi quando gli uomini vi odieranno, vi insulteranno, vi respingeranno a causa mia. Sia per questo verso del Beati, sia per quello poi rovesciato del guai a voi, sono queste due cose ripetute due volte, quindi quattro frasi che indicano due scelte fondamentali, quelle della povertà e dell'autoesproprio volontario dei beni, e quella invece della croce, della via difficile del seguire Gesù nella strada controcorrente che lui ci ha insegnato. Chi vuole andare dietro a lui sa che deve, che avrà una vita difficile, non facile, che non va incontro a dei successi ma a delle difficoltà. Per queste due caratteristiche del cristianesimo, evidentemente sono quelle che l'Evangelista Luca ha scelto, selezionato, raccolto e sottolineato in questo modo originale, prima per un verso poi per l'altro, dell'insegnamento di Gesù. Poi nella raccolta di detti che segue, l'altra cosa che l'Evangelista Luca privilegia, raccoglie, sceglie, seleziona nel suo discorso della pianura, dall'insegnamento di Gesù, seleziona quest'altra cosa caratteristica, l'amore gratuito. Dopo la pagina delle beatitudini o delle antibeatitudini, cioè della formulazione alla rovescia delle stesse beatitudini, sotto forma di guai, ci sono una serie di versetti, una raccolta di detti di Gesù che sottolineano una cosa fondamentale del suo insegnamento, l'amore gratuito, la gratuità dell'amore. Lo si mette in rilievo prima con le frasi che hanno come denominatore comune l'amore dei nemici o l'amore di chi non ti ricambia, quindi l'amore gratuito perché è l'amore di chi non ti ricambia, e nel un gruppo di frasi successive si mette in rilievo la stessa cosa, la gratuità dell'amore, l'amore gratuito, con il termine, la parola chiave della misericordia, cioè del modo come Dio ci ama, amore gratuito verso gli altri, perché di amore gratuito noi siamo fatti oggetto da Dio. L'amore gratuito verso gli altri che nasce dall'amore gratuito di Dio verso di noi. Questo è l'altro polo del discorso della pianura, cioè di questa raccolta di detti del capitolo 6 del Vangelo di Luca. L'altro paragrafo, l'altra sottolineatura dei versetti di questo capitolo sesto, sempre scegliendo, selezionando, sottolineando una sfumatura particolare dell'insegnamento di Gesù, è dedicata a questo. L'importanza della testimonianza, dell'esempio, dell'essere convertiti
come una cosa che già da sola, senza bisogno di dir nulla, senza bisogno di propaganda, una cosa che già da sola è testimonia, manifesta, proclama come importante, come bello, affascinante, come credibile l'insegnamento di Gesù. Dunque, in altre parole, la credibilità dei discepoli, l'importanza che i discepoli abbiano credibilità, l'importanza che i discepoli di Gesù si dimostrino tali per quello che sono e per quello che fanno. Insomma, l'importanza che i discepoli di Gesù si è, non perché tali ci si chiama, ma perché tali ci si dimostra. Ecco, questa necessità dell'esempio, della testimonianza o della credibilità, chiamiamola come vogliamo, o della pratica, non so come vi pare, è il terzo polo attorno a cui si raccolgono i detti di Gesù del capitolo sesto del Vangelo di Luca, che evidentemente è una raccolta di insegnamento evangelico, di parole di Gesù, che è stata fatta apposta concentrandola attorno a tre cose che evidentemente per il nostro evangelista sono tre pilastri del cristianesimo. Uno, il contenuto della beatitudine dei guai, le scelte che Gesù chiede ai suoi discepoli, le scelte alternative, controcorrente, difficili, diverse. Chi è convertito, chi è cristiano, si vede dalle scelte, dalla via difficile che fa, la gratuità dell'amore come caratteristica dell'amore di Dio verso di noi e quindi del nostro, della nostra vita verso gli altri. Terzo, la necessità, il primato della pratica o della testimonianza o della credibilità dei discepoli. Questo è il percorso per, diciamo, grandi linee della raccolta di detti di Gesù che si trova nel capitolo sesto del Vangelo di Luca. Segue al capitolo sesto del Vangelo di Luca, segue una raccolta non più di detti di Gesù, rispondono al capitolo settimo. Questa volta non è una raccolta di detti, ma è una raccolta di fatti. Anche qui selezionati intenzionalmente dalla prassi, dalla pratica, dal comportamento di Gesù. Una serie di fatti dai quali salta negli occhi proprio, diventa evidente, eclatante, che la caratteristica della prassi di Gesù è precisamente questa straordinaria attenzione alle persone che si trovano nei guai, questa straordinaria attenzione ai problemi della gente. Straordinaria attenzione alle sofferenze, alle difficoltà della vita, del vissuto delle persone, con varie esemplificazioni, ma il denominatore comune è questo, nel capitolo settimo. Così il capitolo sesto e il capitolo settimo stanno in sequenza, in
come si dice? Successione unitaria, come un dittico, come due pagine, di un foglio unito, no? Nel mezzo, due pagine, che si corrispondono perfettamente e che presentano lo specchio di Gesù o la proposta di Gesù ai suoi discepoli, la proposta del suo insegnamento da una parte, la proposta della sua prassi o del suo comportamento dall'altra, una specie di mini Vangelo condensato a due pagine, una l'insegnamento, capitolo 6, due il comportamento, capitolo 7, con, che vi dicevo, con vari esempi, ha come denominatore comune questa straordinaria attenzione di Gesù ai bisogni della gente. L'esempio dell'ufficiale romano che ha un servo che sta per morire, l'esempio di una donna vedova che ha un unico figlio che gli è morto, l'esempio più generalizzato dei ciechi, degli zoppi, dei lebbrosi, dei sordi, dei poveri nell'ambasceria dei discepoli di Giovanni nella risposta di Gesù, e l'esempio della peccatrice, della donna che si va a confessare da Gesù senza dire niente, cioè in modo silenzioso, senza dire neanche una parola, solo mettendosi a piangere a dirotto nella casa di un fariseo. È Gesù che ne fa il prototipo della persona convertita. Molto si perdona a chi molto ama. Vedi questa donna e la indica come lo specchio di chi, incontrando Gesù, ha scoperto la vera faccia, la faccia nascosta, la faccia nera, la faccia vergognosa di sé, e scoprendola ha capito che la sua vita andava voltata dall'altra parte. Questi sono gli episodi, no? I racconti singoli che hanno tutti però come denominatore comune questa maniera di comportarsi, questo tratto caratteristico del comportamento di Gesù, che è l'attenzione straordinaria alle persone. Come vedete, l'Evangelista condensa nei suoi capitoli del materiale o dell'insegnamento o del comportamento di Gesù per la educazione, la conversione, il cambiamento, l'educazione cristiana dei destinatari. Si raccolgono delle frasi, delle sentenze, delle beatitudini, si raccolgono dei detti, si raccolgono dei fatti con lo scopo di insegnare, di educare la comunità cristiana a specchiarsi in Gesù, cioè con lo scopo di proclamare, cosa vuol dire essere cristiani. Questo è lo specchio nel quale guardarsi. voi vi chiamate comunità cristiana?
Ecco, guardatevi qui.
Questo è lo scopo di un Vangelo in generale, no? E quindi anche di questo mini Vangelo nel Vangelo, che è questa serie di prima di detti di Gesù, poi di fatti di Gesù, che nel capitolo sesto e nel capitolo settimo di Luca ci vengono proposti come specchio in cui guardarsi, a cui, come si fa con lo specchio, no? Lo specchio si usa per vedere come si è messi e mettersi un po' in ordine. Ecco. Dopo ci passate dentro più dettagliatamente, ricordando queste due o tre cose che a grandi linee abbiamo detto, no? In modo che vi orientate meglio nel percorso. Dopo ci passate dentro voi e poi ce lo riferiamo. Adesso abbiamo un intervallo più lungo del solito, mi sembra, se non vado errato. Da questa volta alla prossima, l'11 gennaio, poi abbiamo il tempo speciale, chiamiamolo così, delle feste natalizie, quindi ci lasciamo come traccia i capitoli 6 e 7 del Vangelo di Luca. Adesso ci fermiamo invece su quello che avete già un po' percorso voi, in modo che ci educhiamo e ci abituiamo, come vi ho detto mai più di una volta, a fare il nostro ingresso, entrare noi dentro il testo, facendo l'esperienza, l'esperimento, la prova dell'effetto che ci fa, con l'aiuto che insomma ci viene dato qui, ma soprattutto con il percorrerlo di fatto, cioè mettersi a bagno dentro il testo. Dopo le reazioni che vengono ce le diciamo e le puntualizziamo, in modo che impariamo a fare del Vangelo un nutrimento. Un nostro entrare in contatto, insomma, no? Diretto. Questa è la cosa più importante, vi ho detto fin dall'inizio, quindi adesso dedichiamo un po' di tempo a questo. Cosa avete incontrato? O con cosa vi siete scontrati? Leggendo il test che avevamo detto l'altra volta. O anche i testi delle volte precedenti, se era rimasto qualcosa da precisare.
Io non mi sono detto quanto si parla di tentazioni di Gesù.
Sì.
Ho capito bene che questo potere del demonio innerva la tentazione di Gesù, che quasi viene portato questo demonio di qua e di là. Prima lo vedi in Giordano, poi ce lo portò nella montagna, eccetera, poi lo portò nel Sinai. Cioè questo potere è così grande.
Questo è uno schema letterario, un modo di narrare le cose, per dire che Gesù, come noi, si è trovato in mezzo ad un mondo dominato da una serie di suggestioni e di precedenti di vita, contrari a quello che lui avrebbe poi voluto, insegnato, proposto. Allora, per dire che Gesù ha scelto deliberatamente di fare una certa strada invece di un'altra, di andare controcorrente rispetto all'andamento della storia, e che per questo ne è il Salvatore, per dire questo, che quindi Gesù è entrato in questo mondo con un progetto di vita, con un modo di pensare, una mentalità, con un modo di agire, di comportarsi, antitetico al modo di dominante, no? Alla moda, al modo dominante, si dice che prima di entrare in questa scena della storia ha fatto una specie di, come dire, di scontro con il governatore di questo mondo che Luca chiama l'impero delle tenebre, o l'impero di Satana. Ha fatto una specie di scontro o di dichiarazione programmatica all'inizio del suo, di quello che lui aveva intenzione di fare o per cui spendere la sua vita. E per dire questa dichiarazione programmatica in testa, cioè all'inizio dell'entrata di Gesù nel mondo, si usano due cose. Si usa il racconto a mo' di duello, con lo schema del duello, con lo schema del braccio di ferro, che noi chiamiamo il racconto delle tentazioni, da una parte, e dall'altra si usa il testo della sinagoga di Nazareth, specie di manifesto programmatico dell'entrata di Gesù in mezzo a noi, dell'entrata di Gesù nella storia. Sono le due pagine del capitolo 4, no? Una tentazione, l'altra la famosa omelia della sinagoga di Nazareth, manifesto programmatico del modo di pensare, di agire di Gesù.
Sperare di corrompere il figlio di Dio, cioè non avrebbe dovuto sapere in partenza che era per lui una fatale persa.
Dire così significa considerare Satana come un personaggio storico come noi, come un personaggio di una specie di duello che si svolge in un, sopra un ring, in un'arena, mentre in questo modo, cioè con lo schema del duello, con lo schema del personaggio, dei due personaggi contrapposti, si intende descrivere non un episodio, ma invece un esito totale, una somma, un riassunto totale o una presentazione globale, come vogliamo dire, di quello che è Gesù rispetto al mondo in cui si inserisce, cioè una personalità alternativa, una via e una proposta di vita alternativa. Per dire questo, in maniera programmatica, generale, no? Prima di raccontare i detti e i fatti, in maniera preventiva, globale, appunto programmatica, si usa un racconto di duello tra Gesù e Satana, che poi corrisponde alla lunga, se vogliamo, allargando l'orizzonte, corrisponde a quello schema del duello che si trova nel libro dell'Esodo, dell'Antico Testamento, tra il Dio di Israele e il Faraone, nel racconto delle 10 piaghe di Egitto, che sono 10 rounds, cioè 10 momenti di braccio di ferro, così come qui sono 3 momenti di un duello. Uno schema simile si trova nel libro dell'Esodo ad indicare appunto che se il popolo di Israele, basato sulla fede monoteistica di stampo mosaico, è uscito dalle grinfie dell'impero più potente del mondo, è perché Dio, il suo Dio, è l'unico vero Dio, veramente presente, capace di intervenire nella storia e di cambiare le sorti del mondo, e non invece un idolo, cioè un Dio fatto dalle mani dell'uomo, una rappresentazione umana che non è capace di salvare nessuno.
Ma scusa, allora si fa racconto qui inventato, vuol dire, cioè lo spunto per una narrazione di questo genere, dove la prende?
Certamente da una considerazione globale della vicenda di Gesù, perché nel capitolo 4 l'Evangelista non ha ancora cominciato a narrare i fatti e i detti di Gesù, è ancora nell'introduzione. Quindi non ha inteso descrivere un episodio al quale certamente non è stato presente nessuno, come invece, non so, alla sinagoga di Nazareth o ai gesti predicazionali di Gesù in Galilea o ai fatti compiuti in Galilea. Qui siamo ancora nell'introduzione, quindi questo è il bilancio preventivo della vicenda di Gesù di Nazareth nel suo insieme.
Uno spunto concreto però per descrivere questo c'è stato oppure è tutta una costruzione dell'apostolo, dell'evangelista?
Non lo sappiamo se Gesù abbia in qualche modo trasmesso ai suoi discepoli una specie di suo ricordo personale di un ritiro spirituale all'inizio della sua vita. Può anche essere, ma a questo punto è irrilevante. Che sia così, e che quindi al fondo di tutto ci sia un antico ricordo di un ritiro spirituale di inizio, di inaugurazione della missione di Gesù svoltosi nel deserto di Giuda, visto che Gesù è battezzato da Giovanni nel deserto di Giuda, quindi in quell'ambientazione. Che sia così o che non sia così, a questo punto è irrilevante, perché il messaggio della pagina evangelica non è quello di dirci che nella vita di Gesù c'è stato un episodio all'inizio, no? Un episodio di ritiro spirituale. Lo scopo della pagina evangelica è di dirci che Gesù è Gesù precisamente perché è stato un uomo che nelle coordinate spazio-temporali della nostra storia, nel mezzo di un mondo come questo, è stato capace di camminare per un percorso alternativo. E quindi si è rivelato l'avversario del regno di Satana e quindi il Redentore, il Salvatore. È un bilancio preventivo di
tutta la vicenda di Gesù, detto in condensato. Che dietro ci sia un ricordo storico può darsi, anche se nessuno ce lo può, diciamo, dimostrare, può darsi benissimo. Gli evangelisti possono anche alle loro spalle avere delle fonti informative che noi non conosciamo, che non siamo in grado di descrivere bene, ma di questo genere qua può darsi benissimo, sapendo che i Vangeli non nascono dalla penna dell'evangelista in generale. Quindi l'ipotesi è buona, si può anche ipotizzare, però non più in là di questo, e in fondo non è così rilevante. Perché? Perché lo scopo di questo passo, quando noi lo leggiamo, non è di dirci: ma Gesù all'inizio del suo ministero ha avuto o non ha avuto un momento di noviziato, come lo chiamiamo noi oggi, no? Un momento di noviziato. Lo scopo del racconto evangelico non è di dirci se Gesù ha avuto un momento di noviziato o no, è più di questo, molto di più di questo, è di dirci che il bilancio della vicenda intera di Gesù di Nazareth è riassumibile così: il mondo è governato da una mentalità e una condotta di vita satanica, antitetica al regno di Dio, alla rovescio. In soldoni noi diciamo: il mondo cammina alla rovescio. Gesù è una persona venuta a drizzarlo. Gesù è l'inviato speciale in una nave che va alla deriva per prendere il timone e dirottarla, metterla sulla strada. Allora, per dire questo, nei termini caratteristici della tradizione biblica, che fin dalla prima pagina, cioè la Genesi, ha insegnato, ha rivelato, ha educato a vedere la storia umana come non soltanto il terreno di azione delle scelte dell'uomo, ma il teatro di azione dell'uomo, di Dio e di un avversario del regno di Dio, chiamato appunto Satanas, che significa nella lingua ebraica l'avversario, l'antitesi. In una mentalità, in una concezione del mondo, in un'educazione religiosa che aveva questo scenario, il mondo governato da Satana, il mondo alla rovescia, il mondo come uno scenario, la storia umana come uno scenario di azione, non soltanto della libertà umana, ma in questo scenario fare il bilancio preventivo della vicenda di Gesù si fa così. Gesù è l'uomo che per primo, o che unico, è entrato dentro questo teatro della storia, dentro questo scenario, ne ha ricevuto tutte le influenze perché c'è entrato per davvero, e di fronte alle suggestioni sataniche del mondo che cammina alla rovescia, ha camminato diritto. Questo è il modo come si presenta Gesù prima ancora che entri sulla scena, cioè lo si presenta come la personalità alternativa, o se volete il Redentore, il Salvatore.
quei 40 giorni, quei momenti in cui lui si prende per stare da solo, dalle forze,
Beh no, perché non fugge dalle folle, perché non, le folle ancora non ci sono, i discepoli non ci sono. Ecco, più avanti sì che si può parlare di ritiro. Qui non si dice che ci siano state prima né le folle né i discepoli, quindi preventivo, non è dopo che Gesù, diciamo così, è entrato già in contatto con le folle, con i discepoli. Qui i 40 giorni sono di nuovo un altro elemento caratteristico della scenografia, che vi ho già detto si trova già nell'Antico Testamento, della prova, o del noviziato, come ho detto prima, o del bilancio preventivo della messa dell'alleanza nel deserto, quindi il bilancio preventivo, non so, la noviziata, no? la prova con la messa, oppure altri personaggi biblici dell'Antico Testamento come Elia, come Mosè, grandi educatori religiosi, già nell'Antico Testamento hanno dei momenti delle quarantene, di 40 giorni di questo genere. Allora, il personaggio Gesù in questi precedenti letterari e religiosi dell'Antico Testamento entra in questa categoria, in questo scenario del noviziato, della quarantena, come gli altri, così voi, è una specie di momento scenografico che continua. Ripeto, può anche essere che dietro ci sia un ricordo primigenio, primitivo, di una epoca, di un episodio, di una parentesi, di un tempo speciale, di un ritiro fatto da Gesù prima di cominciare la sua missione. Però, anche se questo è un'ipotesi probabile, il testo non è questo che ci vuole dire, è molto di più. È, cioè, mettere Gesù, prima ancora che nella sua presentazione generale, prima ancora che sia entrato in azione, presentarlo, metterlo in questa luce, come un uomo di Dio, come un lottatore, un campione della epocale lotta tra il regno di Dio e il regno di Satana. Un inviato speciale in questo mondo alla deriva, e allora presenta tutti i caratteri delle persone che prima di lui, o delle vicende che prima di lui si erano svolte, come dei precedenti nella Bibbia dell'Antico Testamento. Il popolo, 40 anni nel deserto, Mosè, 40 giorni sulla montagna, Elia, 40 giorni deserto. Secondo questi precedenti, altrettanto viene presentato Gesù. Il quadro è soprattutto questo, la presentazione di Gesù in questa maniera. In altri termini, come una persona che nella sua vita è entrata, che è stata una vita come la nostra, è entrata in questo mondo con i piedi per terra nella nostra storia, ma che dentro a questo ambiente, in questo mondo, nella nostra storia, ha fatto i conti con la tentazione tipica, eterna, degli uomini di tutti i tempi, e ha insegnato come si fa. Uscire. È il conduttore dell'esodo o dell'uscita dell'umanità verso una nuova frontiera. Questa è l'immagine che viene fuori da qui. 40 giorni, deserto, lotta in tre round, no? Con un avversario che lo affronta. È la condizione degli uomini, di ogni uomo, nella scena della storia. E infatti le tre proposte di vita sono le caratteristiche, le sensazioni degli uomini, delle persone, e in particolare una di esse, dei credenti, che vivono in questo mondo. La prima è la tentazione o la proposta di vita di fare dell'economico e dei problemi economici la prima preoccupazione della vita. Questa è una delle cose più attuali, più comuni, più universali. La seconda è la tentazione del capitalizzare, del possedere, del possesso, dell'avere, della ricchezza, come obiettivo supremo della vita, non più soltanto dunque dei problemi economici, ma dell'emergenza, della superiorità, della capitalizzazione, della potenza economica, della ricchezza, dell'arricchimento, della capitalizzazione, insomma dello spendere la vita per arricchire, non del fare del problema economico il primo problema della vita, ma peggio ancora di dedicare la vita a una dimensione esclusivamente economica, a fare della propria vita una corsa all'arricchimento. Qui il testo di Luca presenta questa tentazione come satanica, cioè viene da Satana la ricerca della ricchezza. In altri termini, la ricchezza è iniqua. Per diventare ricchi bisogna sottomettersi a Satana. È una cosa che secondo l'Evangelista Luca è un'altra caratteristica universale della storia umana, di fronte alla quale si pone Gesù in antitesi. In questa antitesi si capisce molto bene, detto da Gesù ai discepoli: beati voi poveri, guai a voi ricchi. Vedete che preventivo e programmatico, insomma, preparano quel che verrà dopo. La terza proposta è tipicamente religiosa, è una tentazione religiosa, cioè la tentazione dei credenti, in quanto credenti, e cioè l'utilizzo del culto, della religione, per i propri interessi. Se tu sei figlio di Dio, buttati giù, perché Dio manderà i suoi angeli a fare in modo che tu non ti faccia male. Ti sosterranno con le mani. Al che Gesù risponde: non tenterai il Signore Dio tuo, con una frase della Bibbia, dove tentare significa usare. Ed è la caratteristica tremenda tentazione dei credenti di usare Dio invece che adorare Dio. In soldoni, no? Rivolgersi a Dio solo quando se ne ha bisogno, pregare Dio per i nostri, perché sia fatta la nostra volontà e non perché non facciamo la sua, usare Dio come baluardo dei nostri interessi.
In God we trust, c'è scritto sul dollaro.
E sui cinturoni dell'esercito tedesco c'era scritto Gott mit uns, Dio con noi. Questi sono gli emblemi, le manifestazioni più importanti dell'utilizzo della religione. Dagli alti livelli ai bassi livelli c'è una continua fenomenologia, una pioggia di che cosa? Di questo utilizzo della religione. Allora, un'altra delle grosse tentazioni, no? Fare di Dio il proprio ragione, fare della religione uno strumento di potere. E questa è la terza, cui Gesù, la terza proposta, terza caratteristica del mondo in cui viviamo, della storia umana, di tutti i tempi, perché tutte le religioni in questo mondo trasversalmente hanno questa malattia, di fondo radicale, di correre questo rischio. E allora la religione, secondo Gesù in questo contesto, come cammina? Non tenterai il Signore Dio tuo. Dio è Dio se lo adori, non se lo usi. Il regno di Dio sarà una caratteristica della predicazione di Gesù, no? Dopo, anche qui, preventivo, preparatorio, perché dopo si vedrà che lui annuncia il regno di Dio come slogan della sua predicazione. Ecco, questa è una pagina programmatica, preventiva. E proprio per questo è estremamente densa, estremamente interessante, estremamente attuale, estremamente trasparente, estremamente provocatorio, estremamente attualizzabile per noi. Cioè ci possiamo davvero entrare, la possiamo davvero sentire nostra, se la vediamo così. Se invece la vedessimo semplicemente come un episodio concernente Gesù, che ha più a che fare con noi? Vedete il rischio di quel... Io non dico e non escludo che non ci sia anche magari un antico ricordo di una vicenda personale di Gesù all'inizio del suo ministero, una specie di ritiro spirituale, può essere. Ci sta bene, può anche essere, però attenti che non sia questo il criterio di lettura del Vangelo. Il Vangelo è stato scritto per informarci di alcune curiosità della vicenda di Gesù. Il Vangelo è stato scritto per custodire in modo condensato, tutto da diluire, che cosa? La enorme novità del messaggio di Gesù per noi, no? La sua proposta di vita. Per noi adesso, domani, ieri, oggi, domani, sempre. Questo è il Vangelo. Quindi questo è anche questa pagina qui. Non so se sono... Non escludiamo anche una... Però non concentriamo lì lo scopo del... senso, perché sarebbe estremamente riduttivo, sarebbe impoverire enormemente la lettura di questo passo.
Cioè, la vicenda di Giovanni, Quindi può significare che ogni conversione, cioè al cristianesimo, ha bisogno di una preparazione, cioè di un lavoro preliminare, quindi anche di qualcuno che si sacrifichi per questo. Tu ci hai anche detto che quando Giovanni è stato messo a tacere dall'autorità politica, allora Gesù riconobbe che era giunta l'ora per lui di entrare in scena, cioè di entrare in azione. Cioè questo fatto qui mi pone questa domanda. Cioè se io, cioè quindi in pratica Giovanni è stato uno strumento a servizio della missione di Gesù, no? Quindi se Dio per entrare nella scena del mondo, questa è la domanda, ha scelto questa strada, può significare per noi oggi, cioè attualizzando questa cosa, che se non ci fossero altre Maria, altri Giovanni disposti, cioè a preparare la strada a Gesù, alla venuta di Gesù, Dio rinuncerebbe alla sua presenza nel mondo? Cioè in altre parole, può Dio essere condizionato a dipendere dal rifiuto della disponibilità umana appunto di lasciare l'uomo al suo destino?
Non Dio condizionato dal uomo, ma la manifestazione di Dio. Questa sì, e poi non nel senso che Dio rinuncerebbe se non ci fossero a intervenire, perché se rinunciasse non sarebbe più Dio, sarebbe più fedele, sarebbe più uno che si interessa profondamente, radicalmente. Non nel senso che rinuncia, ma nel senso che suo malgrado sarebbe impedito di manifestarsi.
Allora il concetto di, cioè come si concilia il concetto di essere servo inutile, cioè in pratica Giovanni dice, no? Io non sono niente, cioè io sono venuto esclusivamente per preparare la strada. A chi deve venire dopo?
Come si concilia con voi?
Come si concilia, cioè, questo fatto qui inutile ma nello stesso tempo indispensabile?
Sì, ma infatti inutile non vuol dire inutile. Se fosse inutile non ho capito perché c'era. La traduzione italiana servo inutile è ambigua, deviante, non è la migliore, non è certamente la migliore, perché appunto può suggerire quest'idea, no? Che è contraddittoria. Quindi deve voler dire qualcos'altro. Precisamente vuol dire servo e nient'altro che servo. E come ogni servo, non padrone. Indispensabile è già di più, perché un servo, si dice, no? Morto un papa, ha fatto un altro. Cioè, se un servo non serve, se ne prende un altro, dice il proverbio. No, se un servo non ti serve, se ti serve, se non serve, non ti serve. Cioè, prende un altro.
Sempre serva.
Ecco. Però sempre serva è. Cioè, ciò su cui si insiste, non è che se non c'è quel servo non ce n'è nessun altro. Ciò su cui si insiste è che sempre, comunque, si è dei servi, nient'altro che dei servi, e come tutti i servi, nient'altro che dei dipendenti. Quindi, quella frase viene dal Vangelo di Luca, la troveremo al capitolo 17, nel contesto, perché ogni frase va messa poi nel suo insieme, no? Di frasi, nel contesto della parabola del servo, la frase del servo inutile significa precisamente che i discepoli di Gesù, i pastori o quelli che non fanno i pastori, qualunque altro tipo di presenza, di servizio nella comunità cristiana, sono solo dei servi e nient'altro che dei servi. Cioè quando hanno fatto, quando anche avessero fatto tutto quello che era nelle loro possibilità, hanno fatto nient'altro che quello che aspettava loro. il loro dovere, appunto, basta.
D'accordo, soltanto che io dico, Gesù ha scelto questa strada, no? Per la sua entrata nel mondo, cioè servirsi di Maria, di Giovanni, come si è servito di Elisabetta per la nascita di Giovanni, insomma, cioè in pratica si è servito di questi servizi, di queste persone che hanno permesso, cioè hanno reso possibile l'ingresso nel mondo, in particolare insomma di Maria.
Sì.
Allora, servo, ho capito, cioè il concetto di servi che comunque possono essere serviti finché vuoi, ma sempre servi, cioè lì finisce la funzione, cioè che è specificatamente quella.
Sì.
Però attualizzando questa cosa a noi, cioè laddove non, dove Dio non incontra, cioè la disponibilità, cioè in poche parole dove non li trova i servi, o dove non li trovasse, visto che lui ha scelto questa strada per manifestarsi, per arrivare a noi, in che misura, cioè, questo fatto impedirebbe o ritarderebbe o compromatterebbe la venuta di Gesù tra noi?
La venuta di Gesù tra noi è un fatto già compiuto, quindi non è da venire, è già compiuto, ma la sua accoglienza, la sua manifestazione, tra virgolette il suo successo, tra virgolette, perché questa è una terminologia non cristiana, questo sì che viene bloccato, nella misura in cui non ci sono dei Giovanni il Battezzatore, delle Marie e dei discepoli. Perché? Non perché non potrebbe essere diversamente, ragionando filosoficamente su Dio, ma perché il Dio della Bibbia, il Dio della storia, ha scelto questa strada. Il mistero dell'incarnazione significa questo. Quello che noi celebriamo adesso per Natale significa questo, che Dio ha bisogno degli uomini. Non perché ne avrebbe bisogno, se no, no? Nel senso che ne dipenda, se no non è più Dio, ma perché ha scelto questa via. E qui è la cosa sconcertante. Concertante quanto si vuole, ma così è. Ha voluto entrare nel mondo per questa via, cioè per la via più delicata, più rispettosa, più umana, più accettabile che ci possa. Perché voi capite bene che uno che entra alla Rambo, un'altra entrata, uno che entra alla Superman, questa è un'altra storia. Però non è uno che si mette nei panni di, è un'altra musica. Tant'è vero che Superman e Rambo sono il parto di teste umane, non della rivoluzione. Chiamiamola misteriosa quanto vogliamo, nel senso di sconcertante, tutto quel che si vuole, ma così è. Così è. Chiamiamola come ci pare, ma così è. È il mistero dell'incarnazione, l'evento clamoroso che noi celebriamo per Natale, perché ciò che celebriamo per Natale è sta roba qui, non è l'anniversario di Gesù bambino, il compleanno di Gesù bambino. È questa storia qui, questa incredibile meraviglia, che Dio ha voluto entrare nel nostro mondo, entrare in relazione con noi alla pari. Invece di alla dispari. Diciamolo così in soldoni per intenderci. Alla pari, cioè mettendosi nei nostri panni. Questo è il Dio della Bibbia, questo è il Dio di Gesù.
Quello che nel contenuto di questa casa qui, nel quarto capitolo, dopo che Gesù ha parlato a Nazareth, far fuori. E quando in pratica lo potevano far fuori, perché dopo il discorso di Nazareth,
sì,
alla fine proprio lì,
sì,
sì, quando sono in pratica lui si allontana,
sì,
ecco, ci si aspetterebbe che lui fugga da, da questi che lo volevano,
sì,
mettere le mani addosso come minimo, insomma. Invece dice, ma egli passando in mezzo a loro se ne andò. Cioè, passando in mezzo a loro, cioè non andando dall'altra parte, perché poteva anche prendere la strada che portava dalla parte opposta.
Sì.
Cioè, mi sembra, ecco, significativa, cioè questa, cioè se questo ha un senso che va oltre al, all'episodio, mi sembra significativo questo fatto che lui, passando proprio in mezzo ai suoi nemici, a quelli che avevano già, che gli avevano da lì. Non credo che avevano paura dei suoi, qui era una folla, l'hanno anche scortato, però voglio dire, lui poteva anche scegliere di passare dall'altra parte, invece qua c'è scritto, ma egli passando in mezzo a loro se ne andò, cioè non dice fuggendo dalla parte opposta.
Sì.
Ecco, quindi volevo che mi approfondivi il significato, cioè, di questo.
Ma è volutamente una frase ambigua. Tanto è vero che non viene spiegata né prima né dopo, come sigla finale.
Ecco, la mia interpretazione
indica, indica soltanto in modo generico che quell'attentato, chiamiamolo così, alla vita di Gesù, che qui compare subito dalla sua prima entrata sulla scena, non va a compimento, evidentemente, perché sarebbe andato a compimento poi in un altro momento. L'evangelista Giovanni gli avrebbe poi fatto dire: non è ancora giunta la mia ora. Anche lì ci sono parecchi attentati nel Vangelo di Giovanni all'esistenza di Gesù, ai quali però sfugge sempre, fino a quando non è lui stesso che si consegna volontariamente alla morte. Anche qui è una frase volutamente ambigua, generica, a sottolineare che Gesù non viene ammazzato, ma si offre alla morte quando, quando muore. E prima non c'è niente da fare. Poco dopo, nel Vangelo di Luca, si troverà un'altra battuta analoga, non più ambigua, vaga, breve come questa, ma un pochino più chiara, nel capitolo 13, quando gli mandano a dire da alcuni che il re della Galilea, Erode Antipa, lo considera un personaggio politicamente sgradito e quindi un ricercato, e che quindi lo sappia e stia attento. Quando gli mandano questo messaggio, nel capitolo 13, Gesù risponde, secondo il Vangelo di Luca: andate a dire a quella volpe che non sarà lui a farmi fuori, non avrà il piacere di essere lui a togliermi di mezzo. Io faccio il mio lavoro oggi, domani e dopodomani. E non sarà lui a fermarmi, perché sta scritto, che è una costante della storia della salvezza, che un profeta non può essere ammazzato se non a Gerusalemme. Quindi, in altri termini, andate a dire a quella volpe che non sarà lui a farmi fuori, io morirò quando io mi offrirò alla morte, come un profeta. Ammazzato, quindi volontariamente offertosi alla morte, e cioè a Gerusalemme. Qui è una specie di anticipo ambiguo, generico, generale di questo genere, perché non si descrive come se ne andò e come si è sfuggito. sfuggito a questo attentato. Dunque la frase è un inciso ambiguo, volutamente ambiguo, il cui senso generale nella sua ambiguità è quello che vi stavo sottolineando, che si ritrova poi altrove nel Vangelo di Luca e poi altrove nel Vangelo di Giovanni.
C'è anche poi una cosa particolare che parte in mezzo a loro, cioè quasi a sottolineare che nelle difficoltà più grosse, nei pericoli o comunque nelle momenti più difficoltosi, proprio vivendoli, cioè passandoci quindi in mezzo e non fuggendone da questi, vanno affrontati, cioè non fuggendoli ma vivendoli.
Sì, ma qui non si dice questo.
No, non si dice, no, questo era
il... Non è questo il senso della frase. Il senso della frase è questo inciso ambiguo per dire che Gesù, passando in mezzo ad un ambiente ostile, sfugge alla morte finché non è giunta la parola, cioè finché non è lui ad offrirsi alla morte. Invece la cosa più impressionante di questa finale del brano della Sinagoga di Nazareth è precisamente che è la prima comparsa pubblica, il primo manifesto programmatico, Gesù non fa in tempo a presentarsi, che viene immediatamente rigettato. Quello che è impressionante è che qui Gesù fa l'impressione di un trapianto e del rigetto. La cosa è ben comprensibile se si guarda al testo, che cosa aveva detto. Mi ha mandato ad annunciare ai poveri un lieto messaggio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi. È chiaro che uno che viene a dire di queste robe non è conforme all'andamento delle cose, è uno che pretende di capovolgerlo, e allora logicamente sarà il sistema che capovolge lui. Questa è la cosa impressionante nella presentazione di Gesù come l'evangelizzatore dei poveri, l'amico degli oppressi, il proclamatore di un cambiamento radicale, dove gli ultimi sono i primi e i primi sono gli ultimi. È chiaro che Gesù presentato in questo modo non può che essere rigettato da questo modo. Ovvio, dal primo impatto. Sono due paia di maniche divergenti. E presentare Gesù in questo modo, fin dalla prima entrata sulla scena, è estremamente impressionante da parte del Vangelo secondo Luca. Vuol dire che la cosa prima che si ritiene di dover dire di Gesù, o di dover dire di lui, del modo come lui parla, del modo come lui si presenta, di ciò che lui è, la cosa prima da dirsi è che egli è esattamente contrario, colui che viene a invertire la rotta, colui che viene a ribaltare e a capovolgere i valori, a proporre una vita alternativa, una persona alternativa, una direzione alternativa. E proprio perché tale, che venire rigettato. È la cosa che colpisce di più, che subito appena compare avviene il rigetto. E degli altri pezzi non si è visto niente di
particolarmente impressionante, interessante. Cosa ci stupisce, vuol dire che noi non siamo nell'ordine di idee dell'Evangelista. Cioè vuol dire che quando noi pensiamo che Maria sapeva già quel che noi pensiamo che sapesse, evidentemente l'Evangelista non è di questo ordine di idee. Dunque i nostri ordini di idee non corrispondono, devono avere qualcosa di scorretto, se no non torna in conto. Cioè, quello che si dice nell'Annunciazione, quello che si dice nel Magnificat, evidentemente non è quello che dicevi tu adesso, diciamo. Questo è quello che pensiamo noi.
Cioè, Maria non aveva capito niente.
Ah. Certamente non aveva quelle chiarezze che abbiamo noi oggi.
Questo sì,
noi però gliele prestiamo, però, e dopo non tornano i conti, perché se io gli presto la chiarezza che dice lui, che abbiamo noi oggi, è contraddittorio che poi lei dico, ma insomma, ma te che cavolo mi fai? Che diavolo hai fatto? E se si fa così, non si fa mica così. Ma dice, io non lo sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? E quindi,
allora,
i conti non tornano più.
Allora a quel punto non capiscono neanche in quel momento.
Ma
se
chiaro.
Non ha capito fino allora, cioè meno che meno capisce lì.
Ma questo capire è del Vangelo o è di noi? Questo è il punto.
Cioè, perché dal Magnifico sembra che abbia capito qualcosa.
Che cosa?
Almeno abbia intuito che c'era dentro un mistero, come minimo.
Che cosa ha capito? Ha capito che...
tanto porca miseria, si compie un mistero così, cioè concepisce per l'opera dello Spirito Santo e non capisce niente.
Ma...
non è una cosa
ma,
che sembra molto ordinaria.
Ma questo concepire per opera dello Spirito Santo, che cosa significa? È il linguaggio del dogma cristiano successivo o è il linguaggio dell'angelo nell'Annunciazione? Che quello che noi facciamo senza rendercene conto è che noi prestiamo a Maria la nostra comprensione delle cose 2000 anni dopo. Cioè noi non ci mettiamo nei panni in cui si deve essere trovata lei, si deve essere trovato Giuseppe. Cioè nei panni di persone che hanno fatto faticosamente, lentamente, progressivamente la scoperta della professione di fede, che a noi invece è stata trasmessa bella e confezionata.
Sì, questo, che noi siamo agevolati, questo, su questo sono d'accordo, però Maria quando all'angelo risponde, cioè comunica tutta la sua meraviglia, sua, come dicevo, meraviglia, chiamiamola così, fermiamoci qui, cioè, senza chiamarla incredulità, perché alla fine insomma ha detto sono la serva del Signore, si faccia di me, quindi si mette a disposizione, no? Però gli dice, ma com'è possibile? Cioè io non conosco uomo, quindi si rende conto che, e lui gli dice, tu non temere, lo Spirito Santo compirà in te, eccetera. Dopo lei però di fatto ha modo di constatare, constata che quello che gli ha detto l'angelo poi si avvera, cioè si verifica.
Cioè che cosa?
Cioè che nasce un bambino, cioè che nasce un bambino.
È una storia vecchia, nell'Antico Testamento ce ne sono 10 di storie così.
Vabbè, cioè, no, ci sono, però
come
no,
quella
ci
di,
sono le storie della sterilità, come, però, che c'è un'altra
come, come quella di Elisabetta, l'angelo
no,
di
Isabella. Però quella è già diversa.
Beh, Elisabetta, tuo parente, no, a lui glielo porto come prova, quindi glielo mette pari.
Secondo me è diverso.
Però non è diversa, me.
C'è un concepimento, parlo tra l'uomo e la donna, qua c'è un concepimento proprio dello Spirito Santo.
Ah, tra un uomo e una donna, da una donna sterile? Ah, ma allora siamo noi che pensiamo così, lo vedi? Vedi che noi prestiamo le nostre idee al Vangelo e non facciamo il rovescio, ci domandiamo invece cosa voleva dire lui? Vedi che noi istintivamente, noi facciamo così, abbiamo già delle idee nella testa, noi proiettiamo, non facciamo il rovescio che è quello giusto dire, ma cosa voleva dire lì? Certamente non quello che sappiamo noi, perché sennò non tornano i conti con quello che diceva lui, che poi è qui, è scritto qui, la Madonna che dice, insomma, si fa così, la Madonna che rimugina nel suo cuore, tre volte lo si dice, in due capitoli, rimugina nel suo cuore, che significa quello che succede? Come mai? Questa è una persona che lavora, che scopre, che si domanda, che cerca, che approfondisce, che ascolta, che non è una persona che sa già.
Ma questo potrebbe essere dirlo all'inizio, però dopo vedete questa cosa si compie.
All'inizio, qui sono
cioè, la promessa si compie.
Questo è vero per tutti e due i capitoli. Cosa vuol dire all'inizio? Qui si dice in tutti e due i capitoli, dall'inizio alla fine.
Non è capire, però una volta che lei ha sperimentato che questa cosa si compie, come minimo che c'era qualcosa di straordinario.
E come faceva a sperimentarlo? Scusa, eh. Come faceva? Grazie, ma anche Elisabetta gli ha dato il figlio.
Però Elisabetta è diverso.
Ma chi lo sa che era diverso? Lo sappiamo noi adesso, dalla professione di fede cristiana, da quel che è successo dopo o da quel che è successo prima.
Ma non lo so neanche io. Però voglio dire, allora se vogliamo, casi eccezionali proprio previsti anche dalla natura esistono anche oggi. Adesso lasciamo parte le manipolazioni della scienza, no? Però voglio dire, casi di maternità fuori dell'epoca statisticamente fertile avvengono anche oggi. Quindi al limite mi sembra meno straordinario il fatto di Elisabetta di quello di Maria. E mi pare che anche Maria di questo ne avesse
ma è questo di cui parla la Bibbia?
No, io dico che
no, si può
un minimo di
tu stai inquadrando la cosa in termini ginecologici, la Bibbia parla di questo?
No, però che fosse una cosa del tutto straordinaria e fuori di ogni questo doveva averne coscienza,
questo sì,
ecco, allora
questo anche Elisabetta allora, questo anche Elisabetta
va bene. Va bene, anche oggi se uno ha un figlio a 60 anni è una cosa straordinaria, però non di quelle
dimensioni. Ma un momento, la Bibbia parla di questo?
No, però...
Ci dobbiamo...
Sembra eccessivo quella meraviglia di cui dice...
E allora, come si spiega?
Non so.
È apposta, è qui che vi voglio. Se la volete spiegare dovete cambiare quest'ottica qui. Ma io sto cercando di farvi vedere che per spiegarla bisogna cambiare l'approccio che noi abbiamo al testo, che è storto, cioè parte da dopo e lo proietta prima. Noi mettiamo il carro davanti ai buoi e i conti non tornano più. Siamo noi che abbiamo già nella testa alcune modi di inquadrare le cose e poi istintivamente, senza accorgerci, diamo per scontato che ce li abbia anche l'Evangelista, mentre è il rovescio. Siamo noi che dobbiamo farci istruire dall'Evangelista e non l'Evangelista da noi. Molto umano, sì. E dove sta scritto che la Madonna non è stata molto umana? Siamo noi che abbiamo della Madonna un'immagine semidivina e gliela proiettiamo sui testi biblici, noi da dopo.
Ma è stato preservato anche dal peccato
originale. E che vuol dire preservato dal peccato originale? Che aveva in tasca le soluzioni preconfezionate, vuol dire questo?
No, però che era un personaggio eccezionale, che sta eccezionale.
Cosa vuol dire eccezionale?
Che aveva dei privilegi.
Eccolo, è qui che vi volevo. Dove sta scritto privilegio? Adesso voglio sapere dove sta scritto privilegio.
Beh, uno che nasce senza peccato originale non è che sia una roba di tutti i giorni.
Questo dopo viene di conseguenza. Vorrei sapere, sono buono anch'io, diceva quello, di essere santissimo quando io già prima di nascere avevo già tutto preparato. Bello il cammino della fede, interessante. Questa non è la Madonna, questo è un idolo. Questa è un'immagine fasulla che tra l'altro la proietta lontano da noi anni luce, per cui non la si può più sentire vicina, non ci si può più rispecchiare. Questa è la stortura radicale della tendenza a fare di Maria una semidivinità, caratteristica del cattolicesimo.
Comunque questo è una delle cose più difficili per me del cristianesimo.
Allora, per dire, questa
qui di Maria.
Perché difficili, non ho capito. Perché si parte da questo presupposto storto.
Sì, però. Sì, però. Ma dato che siamo qui, scusa un attimo Cristina, però come mi fugge che sono testona, mi dice anche cosa subito. Dunque, Maria, stai dicendo, in pratica viveva quella vicenda così, non come la vediamo noi dopo 2000 anni, con l'aiuto di tutto quello che c'è stato
fatto.
Però, ad esempio, Giovanni Battista,
Vivette,